l'Italia e gli sfavillanti poli di ricerca lanciata sui lungimiranti e imprevedibili tragitti dell'attuale e futura rigenerazione capitalista e del controllo sul vivente tutto. A Napoli sorgerà l'avveniristico polo Blue Biotech, il primo dipartimento europeo di biotecnologia marina, pinguemente finanziato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ha già visto la selezione di 50 ricercatori su base internazionale tra biologi marini, chimici e ingegneri, per quello che si vuole un laboratorio tra i più avanzati al mondo. Le ricerche saranno costantemente sottoposte all'attenzione delle imprese, con l'intento di trasferire conoscenze al mercato e favorire la nascita di nuovi brevetti. Il mare, quindi, come miniera. Miniera da saccheggiare, nonché ricco e stupefacente spazio vitale da domesticare. I promotori si fregano le mani, sapendo di trovarsi di fronte un Mediterraneo che costituisce meno dell'1% dei mari globali, ma che contiene quasi il 10% dell'intera biodiversità marina, con alta percentuale di specie endemiche. Ricchezza e unicità sotto la sopraffina lente delle biotecnologie marine, per rubare i segreti al mare e fare innovazione, si dice, tanto per cambiare, in modo ecocompatibile ed ecosostenibile, ovvero nel segno di seducenti e ingannevoli parole, di collaudati slogan, sotto i quali oggi si fa passare un po' di tutto. Rubare i segreti al mare, dunque. Vengono in mente le parole del filosofo seicentesco Francis Bacon, ossia uno dei fondatori della scienza moderna. La natura deve essere rincorsa nelle sue peregrinazioni, costretta a servire, resa schiava, messa in catene, e lo scienziato deve strapparle con la tortura i suoi segreti. Stimola l'appetito sapere di trovarsi tra le mani forme di vita che sopravvivono a condizioni estreme, che secernono potenti veleni, che si nutrono di petrolio o presentano gusci dotati di un rapporto tra leggerezza e resistenza mai osservato sulla Terra. Forme di vita utili, quindi, come minerali per i cosiddetti materiali avveniristici. Sistemi frutto di un'evoluzione che negli oceani è iniziato 1,5 miliardi di anni prima della comparsa del primo uomo sulla Terra. Così, dai segreti degli organismi marini, verranno farmaci chiamati innovativi, verso il destino di un'umanità che si vuole sempre più medicalizzata, tecnologicamente monitorata e scientificamente ristrutturata, a partire dai suoi intimi recessi. Tutto quanto, quindi, produrrà la futuristica fattoria del mare di Bagnoli. E naturalmente, fiore all'occhiello, saranno le alghe. Si parla infatti di queste come del cibo del futuro che sfamerà una popolazione che aumenta sempre. Quindi, alghe OGM, perché di questo si tratta, negli intenti, saranno probabilmente un triste piatto proteico per i poveri. Ma non solo quello. Serviranno anche a produrre biocarburanti, bioplastiche, mangime per animali. Insomma, serviranno per tutte quelle cose che si fanno già con le colture industriali e soprattutto con il mais. Ecco così che la devastante e redditizia colonizzazione biotecnologica si sposta adesso sul mare. A Milano è rimasto deluso chi sperava nell'arrivo dell'EMA, Agenzia Europea del Farmaco. Spostata da Londra per via della Brexit, era vista come fecondo motore di sviluppo. La scelta è invece caduta su Amsterdam, ma l'entusiasmo non si spegne. Dal 2024, infatti, dovrebbe essere operativo lo Human Technopole, parco della scienza, del sapere e dell'innovazione, nell'area dell'Expo. Esulta Maroni, ritenendo che Milano sarà per questo un modello nel mondo. 1,5 miliardi di fondi pubblici e l'attrazione di molte società attive nel farmaceutico e nella scienza della vita. Anche qui, l'illusionismo green la fa da padrone. Si declama più verde e mobilità elettrica per la Milano del futuro. E lo Human Technopole, come primo distretto internazionale con mobilità completamente elettrica e automatizzata, certificazione ambientale e sostenibilità degli edifici, e un parco lineare interno che sarà il più grande d'Europa. quieto e luccicante palcoscenico, come spesso succede, la realtà è assai meno seducente. La mobilità elettrica ha bisogno di materia prima, nei fatti legata a un feroce prezzo, umano innanzitutto, ma chiaramente non solo. Non si parla di quanto si nasconde dietro i proclami avveniristici e pseudoecologisti. Spicca tristemente il cobalto, materia prima fondamentale per le batterie al litio, montate sulle cosiddette vetture alternative e a basso impatto ambientale. Il nome deriva dal greco kobalos, traducibile come folletto, kobold in tedesco. I minatori della foresta nera incolpavano i folletti di fargli trovare un metallo inutile invece dell'oro. Oggi però, questo metallo ha scalato la tavola periodica degli elementi, affacciandosi all'Olimpo dei metalli preziosi. Forte domanda ne ha fatto impennare il prezzo, raddoppiato nell'ultimo anno per la progressiva diffusione delle auto elettriche e perché materia prima, tra l'altro, per smartphone e PC. Il 60% viene estratto nel Congo, in quali condizioni è qualcosa di trascurato dall'informazione mainstream. Fortunatamente alcune campagne però le hanno fatte emergere. Condizioni terribili nelle miniere, ad alto tasso di manodopera minorile e infantile, turni massacranti e sicurezza zero. Alcune grandi compagnie telefoniche, per lo più, incentivano i conflitti nazionali perché creano condizioni per un approvvigionamento più facile ed economico, oltre che del cobalto, del coltan, materia prima anche questa per le tech. Si estrae anche in Cina, in Russia, in Brasile, in Canada, poi la raffinazione, soprattutto in Cina, e infine la decantata sostenibilità ambientale dell'automotive elettrica. È conosciuto il prezzo umano e ambientale del petrolio. Lo sono, tra le altre cose, le air gun per la ricerca nei fondali marini, bombe devastanti per la vita subacquea, ma ne ho molto poco invece quello legato alla mobilità elettrica, presentabile tranquillamente così, con la seducente narrazione greenwashing, come sappiamo, utile a rigenerare ampie fette di capitalismo. A Pisa, un megalomane progetto si chiama Origin Bridge, ponte sull'origine del cosmo e l'alba della vita. Si tratta di un ponte sull'Arno, appariscente e avveniristica architettura. Accoglierà un ambizioso centro di ricerca interdisciplinare, mix di cosmologia, biologia e divulgazione pubblica. Con animo pisano, sarà anche opera d'arte. Nei presupposti sarà un intreccio di design e di efficienza, di emozione e intelligenza. Nella narrazione viene riesumato Feynman, Nobel per la fisica nel 1965 e padre della nanotecnologia. Feynman, che sosteneva di vedere dinanzi a un fiore più bellezza di quanta ne percepisse un artista, sposandola alla verità scientifica. Si dice che il progetto resusciterà il quartiere La Cella, dove si inserisce un ragguardevole polo tecnoscientifico, così come uno burocratico o altro ancora ha certo questo potenziale. Portare una bella fetta di persone con buona capacità di spesa. Si alza così il prezzo di affitti, immobili, esercizi vari, rendendo più difficile la permanenza o l'arrivo di chi la stessa capacità non ce l'ha. Si prospetta così una città con due magnificenti nuclei, un imponente tempio della fagocitosi scientifica, come abbiamo visto, e poi la vetusta sontuosità del campo dei miracoli. Due simboli dell'oppressione di oggi e di quella di ieri, due narrazioni distanti, ma affini, nella volontà di meravigliare e nell'aulica persuasione di un portato salvifico. Ma quando i frutti della sete di conoscenza dall'Olimpo cadono sulle vite dei comuni mortali, spesso sono dolori. Frutti che cadono, tra l'altro, nel mondo dello sfruttamento lavorativo. Curiosamente, i polipi sono tra le creature preferite per gli studi sull'intelligenza artificiale. Ne sarebbe certo andato fiero Bacon, che incoraggiava a strappare alla natura i suoi segreti con la tortura. All'IKEA di Milano, l'intelligenza del computerone organizza autonomamente i turni. Storia di un licenziamento. Una dipendente chiede modifiche ai propri orari per ragioni personali. A parole, le si dà una vaga disponibilità, lei si fida ed entra al lavoro quando può, ma così gli orari del suo cartellino non coincidono con quelli stabiliti dall'algoritmo, che nessuno ha cambiato. Ripetuti ritardi ingiustificati, dice la sentenza. L'algido cervellone non prevede eccezioni. Neanche un responsabile in carne ed ossa con cui concordare un cambio turno o chiarire un disguido. Non che si voglia nutrire fiducia in un rapporto gerarchico. Fiducia spesso frustrata dall'esperienza. Ma un superiore macchina si direbbe proprio sia il sogno aziendale. Indifferente a ragioni personali, inflessibile, imperturbabile. E dulcis in fundo, toglie ai superiori, in carne ed ossa, nascosti dietro le quinte, l'imbarazzo di un rapporto diretto, dove spesso si manifestano i drammi legati alla sopravvivenza. Poco importa, in questo caso, le ragioni personali fossero accompagnare il figlio disabile a visite mediche. Stabilimento Amazon di Castel San Giovanni. Perdete ogni speranza, o voi che entrate. Una corsa quotidiana contro il tempo, fatta di target produttivi da raggiungere, di minuti contati per andare in bagno o in mensa, di uno stress psicofisico che si accumula ogni giorno fino a sfociare in problemi di salute veri e propri. Il mancato rispetto di tempi e tabelle viene immediatamente rilevato da un sistema elettronico per riportare l'addetto ai ritmi voluti. Ritmi stabiliti sulla base dell'esperienza del personale con più anzianità di servizio. Ritmi che aumentano ogni anno. Significa 20 km al giorno col passo Amazon, tra gli scaffali, lungo gli interminabili corridoi dei capannoni. Chi lamenta mani atrofizzate, artrite a mani e piedi, mal di schiena. Ognuno è collegato tramite login al computer, per cui i manager sanno quanto produce e in quanto tempo. Quando si va in bagno, ci si stacca dal computer e si contano i minuti di assenza. Quando qualcuno ci mette qualche minuto in più, subito lo vanno a cercare. Anche la pausa pranzo è una corsa contro il tempo, mezz'ora di sospensione, dove vanno a finire i minuti per andare e tornare dalla mensa, oltre alla coda per arrivare al cibo, e alla fine restano solo 6 minuti per mangiare. Le assunzioni vedono aumentare il numero dei giovani e degli stranieri, definiti questi persone che danno meno problemi, non si iscrivono al sindacato e lavorano come matti. Insomma, quando le innovazioni tecnologiche scendono dal giardino dell'Eden degli avveniristici poli di ricerca, quando abbandonano le narrazioni infatuate, infarcite di suggestioni progressiste, ecologiste, salvifiche, quando si impongono sulle vite dei comuni mortali, alle prese coi loro dilemmi, guadagnarsi il pane in primo luogo, ecco che manifestano nitido il loro segno politico. Non più un capo reparto col frustino a farti rispettare i tempi, o un collega servo che racconta tutto quello che fai, ma l'onnipresenza e l'inappuntabilità del grande fratello. Forse questo tipo di controllo nella schiavitù del lavoro non sarebbe passato altrettanto inosservato senza la collettiva servitù volontaria che ha visto aggiungere a tutti la protesi dello smartphone. Amazon, 117,4 miliardi di fatturato tra gennaio e settembre 2017 e di recente l'acquisto di Whole Foods Market, catena americana di supermercati di cibo biologico, promettendone l'abbassamento dei prezzi. Ma basta uno sguardo a suddescritta catena produttiva per capire in che modo. Insomma, industrializzazione a tutto tondo del biologico, e vacuità di ogni sua distinzione politica. Ma Amazon non è certo un caso a sé, è piuttosto la probabile avanguardia di qualcosa che sarà sempre più il sogno di una vita ad alta velocità, con la complicità della sofisticazione crescente della macchina. Forse i futuristi, con la loro febbrile cotta per la velocità e la macchina, ne sarebbero andati fieri. Più che un sogno, si direbbe un incubo. Velocità nelle corsie di un capannone, velocità per mangiare, per cagare, talvolta per morire. Intanto, a proposito di alta velocità, si inaugura da poco a Mortara la stazione italiana della nuova Via della Seta, il supertreno che porta alla stazione cinese di Chengdu. 11.000 km in 18 giorni, con dei 40-45 di una nave, per servire alla gran mole di scambi commerciali. Esulta anche il sindaco leghista, al di là che la retorica del Made in Italy contro il dumping commerciale cinese sia normalmente argomento di facile consenso. Dall'altra parte, tra le tante cose, lungo il corso del leggendario Mekong, le condizioni per una potenziale guerra dell'acqua. Mekong, fiume che attraversa un sud-est asiatico dove vive più di 500 milioni di persone e che ha registrato nel 2017 una crescita economica del 5%, dove negli ultimi 15 anni è cresciuto del 60%. Il fabbisogno di energia, fiume che bagna Cina, Laos, Birmania, Thailandia, Cambogia, per poi aprirsi nell'enorme delta del sud del Vietnam. Fiume secondo solo al Rio delle Amazzoni, per biodiversità, dove si calcolano più di 1200 specie di pesci, ma che soffre per il potente sviluppo dell'area. L'enorme richiesta di energia ha indotto la Repubblica Popolare Cinese, a partire dagli anni 90, a costruire 7 grandi dighe idroelettriche, ma non basta. Il Laos, paese sottosviluppato e senza sbocchi sul mare, conoscerà il destino coloniale di pila del sud-est asiatico. Sono previste infatti 11 dighe nel basso Mekong di pertinenza nazionale e poi altre decine sugli affluenti. Da decenni si denuncia un preoccupante abbassamento del livello delle acque. Anche qui, insomma, si evidenzia la vacuità dei proclami sulle rinnovabili. Se non si va al nocciolo della questione, ovvero quanta energia produrre, per quali ragioni, soprattutto per quale economia. Altri fattori contribuiscono al degrado del Mekong e del suo bacino. Il progetto di migliorarne la navigabilità, consentendo il flusso di grandi navi cargo da 5.000 tonnellate per le merci. Poi consumo di suolo, agricoltura intensiva, cambiamenti climatici e manifatture. E tra queste, proprio l'estrazione e la raffinazione di quel cobalto necessario alla cosiddetta rivoluzione green delle auto elettriche. Nell'area si paga soprattutto nel Laos e nel Vietnam. Paga la sussistenza e la sopravvivenza degli ampi strati di popolazione povera. Acqua che diventa poca così. Intanto, la biotecnologia studia per far sì che questo problema non pieghi l'agribusiness. L'ingegnoso contadino francese Pascal Put, autodidatta e biologico, riesce a far crescere pomodori senza uso d'acqua, in una regione della terra arida. Pomodori che per lo più guadagnano, in concentrazioni di sali e vitamine, nonché in sapore. Egregio lavoro fai da te il suo, con prodotti adatti a quel contesto. Lavoro che inevitabilmente attira l'interesse di biologi e genetisti, utile a studi verso nuovi semi e brevetti, semi che si adattino rapidamente al cambiamento climatico e al fatto che l'acqua diventi poca, semi che al contrario di quelli di Pascal Put si vogliono diffondere in modo allargato per l'agricoltura intensiva, monopolizzante e omologante, semi che adattandosi agli effetti della devastazione capitalista contribuiscano così a non frenarla. L'adattamento tecnologico ai problemi dà quindi nuovi profitti e nuove dipendenze. 4 secoli dopo, il pensiero antesignano di Francis Bacon risulta decisamente attuale. La natura deve essere rincorsa nelle sue peregrinazioni, costretta a servire, resa schiava, messa in catene, e lo scienziato deve strapparle con la tortura i suoi segreti. Curiosamente, il 600 che vede l'alba della scienza moderna vede anche la recrudescenza delle torture inflitte alle donne accusate di stregoneria. L'oppressione non guarda in faccia nulla.